Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Si è discusso oggi di un problema estremamente grave che comunque è uno degli argomenti principi e uno degli argomenti che di cui più si discute in queste ultime settimane in tutta Italia. Quindi non è che la violenza nei confronti della polizia, come qualcuno vorrebbe farci credere, non esista. I manifestanti non sempre sono studenti medi, studenti di 15-14 anni. Sono studenti in qualche caso, in molti casi no, e quando anche fossero studenti minorenni, un cazzotto o una legnata in testa a un poliziotto da parte di un ragazzo di 15, 16, 17 anni fa tanto male esattamente come se gliela desse uno di 40 anni, né più e né meno. Evidentemente non avete fatto politica in tempi in cui questi erano spintarelle. Sta di fatto che l'aggressione a Pisa da parte degli studenti medi, minorenni o non minorenni, che sono normalmente le avanguardie di quelle che arrivano come facevano i vostri nonni con le spranghe in mano, sono le avanguardie cacciate. E detto questo, datemi una calmata ragazzi, mettetevi il cuore in pace, abbiamo vinto le elezioni, in Italia governa la destra e la destra difenderà sempre, sempre la polizia, così fine.
Fare i conti con il fascismo, col fascismo storico, col fascismo dei nostri giorni, non è del resto cosa facile, perché veniamo da anni nei quali ci è stata raccontata un po' una verità a senso unico, una verità secondo la quale sarebbe stato sufficiente in un paese che fino a prima del 1943 aveva milioni di iscritti al Partito Nazionalfascista, sarebbe stata sufficiente la guerra di liberazione per estirpare il fascismo dalla nostra cultura, dal nostro immaginario e anche impedirne una presenza parlamentare. I fatti sono andati in maniera completamente diversa. C'è stato un governo nel 1960, governo Tambroni con la Democrazia Cristiana, nato con il supporto decisivo del Movimento Sociale, che era l'erede del fascismo. E il Movimento Sociale in cambio ebbe la possibilità di celebrare il proprio congresso in una città medaglia d'oro della Resistenza, Genova, e nell'occasione ci furono incredibili scontri di piazza, ma in particolare fin dall'indomani della liberazione ci fu una rapida sostituzione di esponenti della resistenza che si trovavano a capo di prefetture e dentro questure. Tornarono dopo pochi mesi di purga, fra virgolette, i vecchi possessori di quei posti che erano stati autorizzati e legati al fascismo. Quindi ritrovammo nelle forze dell'ordine, nelle prefetture, nello Stato, innumerevoli esponenti, sostenitori del fascismo, quindi non ci fu neanche una sostituzione con chi aveva combattuto nella Resistenza. Ricordiamo che nel lungo Novecento esponenti del Movimento Sociale hanno più volte ripetuto, anche fino alla fine degli anni Ottanta, che il loro traguardo finale restava il fascismo. E questo ovviamente la dice lunga sul retroterra culturale ed ideologico che stava alla base di tutto. Ma la vera questione è che l'Italia non ha mai fatto i conti con il fascismo fino in fondo, non abbiamo fatto i conti col colonialismo, per cui continuiamo a pensare che gli italiani siano brava gente che sia andata in Africa a portare civiltà, benessere, strade e non gas contro la popolazione civile. Crediamo che in Grecia l'esercito italiano si sia comportato un po' alla stregua dei protagonisti del film di Salvatores, a fare il bagno, a prendere il sole e amoreggiare con le ragazze locali. Pensi, ecco, c'è tutta un'immagine anche edulcorata di quel periodo lì, e ricordiamo anche quando dirigenti Rai dicevano che in quegli anni poi si stava bene. Erano gli anni in cui i salari italiani sono crollati ai minimi termini e le politiche di austerità trovavano realizzazioni tanto nell'Italia fascista quanto nell'Inghilterra liberale. Quindi c'è stata una corsa a dare tutte le responsabilità a Benito Mussolini per poi salvare l'italiano medio e salvare poi responsabilità che molti avevano sia rispetto all'entrata in guerra, sia alla giustificazione del fascismo, sia alle leggi razziali. C'è stata una sorta di depurazione poi avvenuta negli anni successivi, quando esponenti della destra hanno preso chiaramente posizione contro le leggi razziali, giudicando quello il grande errore del periodo fascista. Ovviamente non una parola su quanto accaduto a tutti gli oppositori che furono costretti ad andare via dall'Italia, furono manganellati, molti uccisi. Basterebbe ripercorrere un po' le pagine di storia nel periodo della marcia su Roma. Noi dobbiamo ancora fare i conti col fascismo, sì, dobbiamo fare ancora i conti perché in Italia la memoria storica è labile, è labile. E soprattutto viene soggetta a continue e profonde revisioni, per cui le colpe poi non sono mai di chi è stato responsabile di determinati fatti storici. Basterebbe vedere cosa accade, per esempio, con il battaglione Azov, un battaglione di chiara marca fascista, nazista. I suoi combattenti ucraini avevano tatuati Mussolini e Hitler, però eppure viene considerato anche da parte del centro-sinistra come un battaglione che non fa altro che lottare per la libertà del proprio popolo. Oppure bisognerebbe guardare con attenzione anche i caratteri runici delle magliette di qualche esponente di punta del governo ucraino per rendersi conto che nel loro immaginario collettivo c'è un riferimento storico. O per chiudere le dichiarazioni di un esponente importante del governo finlandese ha espresso delle parole da quando poi il paese è entrato nella NATO, dichiaratamente di destra. Andiamo a ripercorrerli i fatti, andiamo per esempio a capire perché sulla felpa Zelensky aveva i simboli runici. Questo non vuol dire associare il runico al fascismo, ma ci sono delle forme esteriori di un orizzonte culturale che vanno comunque prese in considerazione. Il fascismo è stato un pezzo della storia d'Italia che ha conquistato larghissimi strati della popolazione, che ha espresso un'egemonia, che ha rappresentato non una parentesi storica, ma un lungo inverno da cui molto probabilmente il popolo italiano non si è mai ripreso o con cui non ha mai fatto i conti fino in fondo. E non è un caso che uno storico importante come Luciano Canfora abbia recentemente scritto un libro in cui riflette sull'eredità del Novecento e dice esplicitamente in un'intervista: non fatevi ingannare, il fascismo e il nazismo sono ancora vivi. Quindi il fascismo non è solo un fatto storico che appartiene al passato, esiste con forme diverse tutt'oggi, è un prodotto geneticamente derivato, dice Canfora. In Italia abbiamo una prospettiva importante, privilegiata per valutare come la storia poi in realtà non abbia insegnato nulla e come fare i conti allora con il lungo Novecento vuol dire anche prendere atto di quello che può accadere oggi. Non ci sarà una riproposizione del fascismo nelle forme di un tempo, ma sicuramente c'è un'egemonia strisciante, un'egemonia culturale, un'egemonia ideologica, per cui oggi avviene la riabilitazione e rivitalizzazione del periodo fascista in una chiave assolutamente reazionaria e funzionale ai nostri giorni. Fare i conti col fascismo del nuovo millennio. E questo è quello che ci dice uno storico come Canfora, ma soprattutto è quello che dovremmo fare noi cercando di non cadere vittime delle democrazie illuminate che ormai in questa foga anticomunista stanno riabilitando anche ciò che non dovrebbe invece essere riabilitato come il nazifascismo e finiscono con l'equiparare oppressori e liberatori nel descrivere le dinamiche e gli andamenti della storia della Seconda Guerra Mondiale. Facciamo riferimento quindi a quel documento del 2019 dell'Unione Europea, ma facciamo anche i conti con una strisciante opera di revisionismo storico di cui la cosiddetta sinistra è comunque corresponsabile. Un saluto da Federico Giusti e risentirci.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.